Sto registrando nel mentre Matteo che fa questi suoni.
Ah, ma davvero? Cos'era, ero distratto. Già iniziata. Ottimo.
Siete pronti?
Vai, siamo pronti.
Prontissimi.
Parto sempre io come sempre. Vai. Perché mi fa fatica a far partire a voi la puntata. Sempre a me.
Tocca a te.
E salve a tutti e benvenuti nell'episodio 2 di Spin-Off, il podcast di tecnologia condotto da me. Io sono Andrea Ricci. Come sempre, stasera ho due grandi amici, due grandi conduttori. Il primo alla mia sinistra sullo schermo davanti a me con una video chat di Google 2 è Bernardo Fasano, live from Napoli.
Ciao ragazzi.
Buonasera Bernardo, facile fare la quarantena con pizze e mozzarella. E invece dall'altra parte il buon Matteo Virgilio, reduce dalla recensione di Galaxy S20. Ci vuoi raccontare un piccolo aneddoto sul Galaxy S20, Matteo?
Allora, vediamo chi se n'è accorto. Beh, sicuramente qualcuno se n'è accorto. Allora, praticamente io pochi minuti prima di scendere per registrare pochi minuti prima di salire per registrare le scene effettive, i cosiddetti B-roll per la recensione, ho posizionato il Galaxy S20 molto candidamente su un mattone che era a 20 cm da terra, ho fatto due foto molto belle, sono quelle che vedete su Wikidiblog, e mi sono girato e questo pezzo di telefono è scivolato giù e si è scatafasciato al suolo, e quindi io ho fatto tutta la recensione con lo schermo scheggiato molto più di quello che si può intravedere dal video, e poi ho passato praticamente mezza nottata per creare dei mascherini in modo che nella recensione non si vedesse lo schermo distrutto. Oh yeah!
Come sempre, per la gioia di Samsung, che ricordiamo ama questo podcast.
Sì, salutiamo però, il nostro amico Luca, Luca Sbarra, sì, che sì, ci segue.
Ciao Luca! io devo fare un attimo un appunto sulla mia quarantena, Andrea, perché tu non sai che a Napoli le pizze non le possiamo mangiare. Perché il buon De Luca, che ovviamente il De Luca nazionale, lui, sì, carabinieri,
personaggio,
esatto, il numero uno. Da quando è iniziata la quarantena a Napoli non possiamo ordinare pizze da sport. Quindi immaginati un napoletano senza pizza.
Io direi che sei particolarmente sfortunato. Io mi immaginavo che colazione, pranzo e cena a base
assolutamente
di pizza, invece niente.
Ma sentivo che nel prossimo decreto vogliono togliere anche il caffè, no? Perché potrebbe portare il virus.
Così, se tolgono il caffè probabilmente non vediamo più Bernardo.
Secessione della campagna dall'Italia. No, io a proposito di quarantena voglio dirvi una cosa positiva invece, perché oggi sono stato tutto il giorno fuori per delle visite, insomma sono stato in ospedale, per delle cose che scoprirete insomma tra un pochino, e tutto positive, molto belle ovviamente. E ho passato una giornata fuori praticamente all'aperto senza lavorare, in giro un po' di qua, un po' di là. E ho fatto una riflessione, cioè che in questo periodo tante persone dicono, alcuni dicono, no, non tornerà più nulla come prima, insomma, saremo tutte delle brutte persone, l'economia non ripartirà, eccetera. Invece mi sono reso conto su me stesso, dopo un po' di giorni, un po' di cupi, ecco, che basta una giornata fuori a fare un'attività pseudo normale e le cose ripartono veramente alla grande. Quindi secondo me la primavera ci aiuterà in questo, credo.
Sì, ma assolutamente, lo credo anche io. Non sono di quelli che dicono, oh mio Dio, cambierà il mondo. Probabilmente nei primi mesi staremo un po' più attenti a questa cosa, ma la storia dovrebbe insegnare. In realtà la storia non insegna, il mondo fa sempre le stesse cose da un bel po' di tempo, quindi io credo che ritornerà tutto come prima, anzi spero magari di rivederci tutti anche, non lo so, con i colleghi all'IFA di Berlino, sarebbe davvero fantastico. E mandiamo anche un grandissimo abbraccio a Luca Viscardi, che sta superando un momento molto molto duro, e quindi davvero forza Luca. Non so se ci ascolterai, perché non so se ascolta i podcast in generale, però ci fa davvero piacere che ti stai mettendo
diciamo
in forma.
Diciamo che lui fa dei podcast una professione.
Lui è un professionista, vero.
Potrebbe darci qualche consiglietto.
È vero, è vero.
Ritorna tutto, ritornerà tutto, ritorna anche Spin-Off nella sua seconda puntata, dove adesso chiederei alla regia, che non abbiamo, quindi diciamo chiederei a chi monterà poi questa puntata, di aggiungere una musica da telegiornale per leggere quelli che sono i titoli di questa puntata, quindi gli argomenti che affronteremo.
E qua il nostro conduttore puntata. Però è caduto in fallo, perché abbiamo saltato un pezzettino molto importante della scaletta,
è vero.
Ovvero Ragazzi, dobbiamo Instagram. Ricordare qualcosa. Eccolo smemorato, eccolo Matteo, là, che adesso si ricorda qualcosa. Forza, forza Andrea, dici un po' qualcosa in più su questo.
Volevo vedere se eri attento e soprattutto volevo vedere se eri attento io che ho scritto quella scaletta. Evidentemente non l'ho letta particolarmente bene. Vi ricordo di seguirci sul nostro account Instagram spinoff.podcast, dove potete vedere una serie di dietro le quinte su quelle che sono la realizzazione delle puntate che ogni settimana rilasciamo sulle varie piattaforme di streaming di podcast. Su alcune ancora non ci siamo, ci arriveremo, piano piano conquisteremo il mondo. Quindi Bernardo, ripetici un pochino il nome dell'account Instagram, però dicendolo dall'ultima alla prima lettera al contrario.
No, non lo farò mai perché sennò le persone non lo trovano. Andate su Instagram spinoff.podcast e per di più voglio aggiungere una cosetta. Mi raccomando, inviateci ovviamente tutte le note vocali di questo mondo. Vi ringraziamo tantissimo per il grande supporto che ci avete dato in queste prime due pubblicazioni. Non vi preoccupate, prima o poi arriverà la storia di Matteo a casa di Facchinetti. Sapete bene che ovviamente ci sono tantissimi retroscena. Pare che il cane di Facchinetti abbia colpito Matteo ad una gamba perché aveva il pantaloncino corto, quindi sapete bene, ci sarà sicuramente qualcosa di molto molto divertente. In più tornerà anche la storietta dello Zenfone perduto, quindi voi che volete sapere queste cose non vi preoccupate, arriveranno nelle prossime puntate. Ma partiamo direttamente con gli argomenti di oggi, perché se no andiamo lunghissimi anche oggi. E io farei una citazione sicuramente al progetto del buon Riccardo Palombo. Riccardo, lo sapete tutti, ha un podcast, ha lavorato per tantissimo tempo anche su HTblog e sta lanciando un'iniziativa molto molto bella che pare che Andrea stia seguendo con enorme piacere.
Esatto, io che vengo considerato da molti l'imitatore ufficiale di Riccardo Palombo, ma purtroppo non avrete modo di ascoltare l'imitazione di Riccardo Palombo, a meno che
prezioso, questa puntata non abbia
100.000 ascolti. Riccardo, che saluto calorosamente perché anche lui è un grande amico, una persona straordinaria, che è stato bello poter lavorare con lui tanti anni fianco a fianco durante gli eventi, perché è una persona veramente molto interessante. Ha lanciato questo bellissimo progetto che in questo periodo di quarantena e di coronavirus sta veramente cambiando le cose. Un progetto di recupero di hardware, quindi di vecchi computer, notebook, netbook, tablet e altri oggetti tecnologici che spesso ci ritroviamo ad avere nelle nostre case in sovrabbondanza. Parlo anche di noi che siamo recensori, magari ci ritroviamo quei 15 telefoni che non sappiamo che cosa farci, quel notebook, quella cosa lì che ci hanno lasciato. Lui li sta prendendo, li sta recuperando, li sta rimettendo in funzione e li sta donando a vari istituti, a varie scuole, con ovviamente il supporto dei presidi. Quindi un'iniziativa lodevole. Potete scoprire di più sul suo canale YouTube, sul suo podcast Il Mordente, che è un bellissimo podcast, sempre tra i primi in classifica, e soprattutto sul suo sito riccardo.im. Ma detto questo, e quindi aver salutato il buon Riccardo, direi che è tempo di fare uno zoom su un altro
titolo. Oh yeah, guarda, ho proprio qua davanti a me un titolo, Repubblica, il boom di Zoom e perché è un problema serio, afferma Riccardo Luna. Ora, Riccardo Luna, ho letto anche qualcosa, per esempio Cambiamo Tutto, mi pare un bel libro che parla di startup, innovazione digitale, eccetera, eccetera. Questo titolo però, insomma, fa un po' parte di quella informazione aggressiva, no? Che si sta sviluppando in questo periodo, negli ultimi, diciamo, 2, 3, 4, 5 anni, ecco, una cosa del genere, e che di cui parlavo anche proprio questa sera qua in casa, nel senso che c'è un'informazione molto molto aggressiva in TV, online, e per informazione aggressiva intendo veramente titoli sensazionalistici, titoli che fanno presagire un disastro da un momento all'altro, un po' sul coronavirus, un po' su qualunque altra cosa, un po' anche su Zoom. Allora, qual è il punto? Che cosa è successo con Zoom? Zoom è un'app e un programma, una piattaforma in realtà per fare videochiamate, che ha avuto un successo strepitoso a causa della situazione in cui ci troviamo tutti, no? E per cui facciamo molto più spesso uso di videochiamate. Zoom ha avuto una crescita esponenziale e, come tutte le cose che diventano famose, qualcuno ha pensato di, insomma, sfruttare la cosa per un momento di gloria. Per cui, per farla breve, cosa è successo? Le chat room, diciamo le videochiamate, le stanze di videochiamata di Zoom erano fino a poco tempo fa aperte. Questo significa che chiunque, digitando un indirizzo URL, poteva entrare, trovarsi all'interno di questa chat e fare il cosiddetto come si chiama?
Questo lo mettiamo,
il cosiddetto zoom booming. E Riccardo, una qua dice, consiste nel trovare in rete il numero che identifica una certa conferenza e fare interruzione postando materiale pornografico, osceno, propaganda nazista, spazzatura, come quelli che andavano alle feste altrui e spaccavano tutto, ma in digitale. Allora, in realtà sfatiamo un mito, nel senso che, vero, c'è stato un attimo di problema perché il New York Times ha fatto un articolo, un'inchiesta in cui ha individuato, insomma, profili che erano dedicati, addirittura ci sono dei programmi dedicati proprio a trovare, a simulare, no, i numeri dell'URL della videoconferenza per poter trovare delle conferenze aperte, entrare e fare casino. In realtà poi Zoom è corso ai ripari molto velocemente, per cui adesso se voi provate a collegarvi, come mi ha detto prima Andrea, cioè in realtà siete obbligati, no, se siete l'host della videochiamata, a creare una password e poi voi stessi potete accettare o meno tutti i partecipanti alla videochiamata. Quindi problema risolto in 3 secondi. Nell'articolo si citava, insomma, un po' di filosofia per cui le aziende della Silicon Valley che corrono più veloci dei diritti dell'uomo e bla 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 bla. Vabbè, insomma, tutto risolto pare, o comunque abbastanza.
Sembra che comunque Zoom abbia avuto una serie di problemi di sicurezza abbastanza gravi. L'azienda si è impegnata per 90 giorni a non rilasciare nuove funzionalità, ma a concentrarsi solamente sul fix di questi bug, di queste problematiche di sicurezza, che vanno anche oltre il fatto che effettivamente fino a qualche giorno fa bastava avere un codice per entrare in una chat di Zoom, un codice a 11 cifre o 9 cifre, non mi ricordo bene. Ma comunque sia, bastava anche andare un po' a tentativo ed ecco che magari ti collegavi con una ragazza che faceva Zumba con il proprio fidanzato a distanza, oppure Zumba non è una cosa erotica, una parolaccia peraltro, ci tengo a dirlo. però ad oggi è vero, ho testato Zoom questo pomeriggio ed effettivamente ti richiede la password.
Ma hai fatto Zumba?
Di essere accettato. Ho fatto Zoom, quindi tutto a posto. Però è anche vero che si dice che alcune conversazioni passassero da server cinesi, si dice che l'installazione del programma su Mac praticamente avviene in una maniera non particolarmente tipica, quindi l'applicazione prende controllo addirittura del microfono e della webcam e fa un po' quello che pare. Io direi che il classico consiglio è quello di mantenere sempre un livello di attenzione un pochino più alta rispetto a quello che utilizziamo come strumento, qualsiasi esso sia.
Bravo, bravo il nostro saggio Andre. E ti posso dire di più, proprio oggi stesso, nel momento in cui registriamo questa puntata, che non andrà online ovviamente stasera, ma nei prossimi giorni, proprio oggi ho usato Zoom per una chiamata molto, molto importante, soprattutto riservata di lavoro, perché stiamo parlando di un paio di prodottini di cui non vi posso dire niente, ma che prestissimo arriveranno.
No, lo dico io.
Beh, diciamo che non si può dire nulla, ma visto il periodo basta fare 1+1 e penso che ci si possa
arrivare. Esatto, io ho parlato direttamente con Tim Cook del nuovo iPhone SE. No.
Che bello, ecco. Grande. Come
ma allora,
questo
iPhone è uscito
o
non è uscito? Beh, la qualità era abbastanza pessima, perché ovviamente su Mac Zoom non gira benissimo. Ma volevo dirvi, ma è uscito o non è uscito? Perché a me sembra di aver letto degli articoli di ufficialità, allora, ma non è uscito.
In realtà il punto è questo, che il buon Tim Cook ha deciso di aspettare la nostra registrazione prima di lanciare l'iPhone. Ha detto no, facciamo prima. Sì, è stato proprio lui. E ovviamente noi abbiamo lanciato un teaser, abbiamo detto la puntata nuova esce settimana prossima, e lui ha aspettato bene prima di lanciare l'iPhone, perché sennò l'avremmo distrutto di critiche? Sì? No? Non lo so. Per quale motivo? Perché questo nuovo iPhone, che si chiamerà iPhone S2, praticamente è il nuovo è il vecchio iPhone, ma nuovo. Per quale motivo, Andrea?
Perché appunto Apple ha deciso che non gli bastavano i soldi che già c'ha e quindi ha detto facciamo un iPhone che costa poco, così ne vendiamo 16 miliardi e mezzo e a quel punto possiamo tranquillamente comprarci un paese a caso fra la Francia e la Spagna. No, a parte gli scherzi, Apple sarebbe in procinto di lanciare il nuovo iPhone SE, quindi un nuovo iPhone SE che, se ricordate bene, era un iPhone lanciato in contemporanea all'incirca mese più mese meno rispetto all'iPhone 6S, costruito all'interno di una scocca di un iPhone ancora precedente, quindi il 5S, ma con caratteristiche avanzate, quindi con un hardware migliore di quello del 5S, ad un prezzo più basso. In pratica Apple vorrebbe rilanciare l'iPhone 8, mettergli qualche caratteristica nuova e venderlo intorno ai 400 euro.
No, ma
euro.
È per una questione ambientale, capito? Cioè certo, Apple non vuole sprecare nulla, per cui cosa fa? Prende i vecchi telefoni invenduti, trac trac trac, gli cambia qualcosetta e via, e via. Basta fare questo, no?
Però sembrerebbe essere un affare l'opportunità di poter comprare un iPhone ufficiale, 64 GB di memoria, l'ultimo processore a 13, la fotocamera singola principale dell'iPhone 11, ancora il ritorno al Touch ID e il design vecchio, quindi design con il classico schermo, con le cornici e tutto. 399 euro, ovviamente solo, rigorosamente, 4G, però potrebbe essere un bel
col
affare.
Col Touch ID.
Eh beh, comunque la questione dell'iPhone nuovo con le scocche vecchie è una mossa geniale, perché comunque il design vecchio di Apple col Touch ID è stato decisamente apprezzato e molte persone, io ricordo quando è stato eliminato il Touch ID, c'è stata una vera e propria rivoluzione. Una cosa simile è successa anche in campo Android quando Samsung aveva rimosso il tasto fisico. Ovviamente le persone che non sono come noi particolarmente pronte alla tecnologia si fanno un po' prendere dalle difficoltà, soprattutto quando poi gli togli un tasto che è sempre lì, ti serve per tornare alla home, ti serve per tornare indietro, ti serve per sbloccare, per fare tutto. Oggettivamente qualcuno potrebbe ancora preferire un design del genere, anche se quelle cornici per me nel 2020 sono un po' bruttine.
Però ricordiamoci sempre di una cosa, cioè un iPhone a 400-450 euro è un cavallo di Troia, cioè quel prodotto che poi porta l'utente a fidelizzarsi su tutto il resto dell'ecosistema Apple, cioè quel prodotto che poi ti porta a dire: sai cosa, mi compro le AirPods, mi compro l'Apple Watch, mi compro l'iPad, poi il prossimo anno, fra due anni, mi compro l'iPhone effettivamente top di gamma. Nell'ecosistema Apple ad oggi manca un iPhone economico, a meno che non si vada a guardare i modelli vecchi, ma non è la stessa cosa. Rilanciare l'iPhone SE nel 2020 è una mossa che ha totalmente senso. Dopo aver alzato l'asticella dei prezzi con il 10, si torna un po' indietro e si va a conquistare una fascia di mercato dove ad oggi c'è tantissimo Android, che è vero che a 400 euro offre una competizione spietata con dispositivi con schermi 90 Hz, Super AMOLED, sblocco facciale, 76 fotocamere sul retro. Però è anche vero che iPhone e iPhone, è inutile girarci intorno, potremmo magari un giorno dedicarci una puntata alla famosa questione Android versus...
Al cavallo di Troia di Cupertino.
Il cavallo di Troia
no,
di Cupertino.
Cioè, già c'è il coronavirus, poi ci sono gli Eurobond, poi c'è il 5G, gli uccelli morti. E,
cosa hai detto? Il 5G?
Pure il cavallo di Troia di Cupertino, cioè veramente è un mondo, sta andando allo scatafascio proprio.
Però Matteo, hai detto una parola magica,
parola chiave, keyword da parte di Matteo.
Non dovete dirlo forte, non dovete dirlo forte che arrivano gli alieni. A parte che avete già detto troppo forte 5G e vi siete già beccati il coronavirus sicuro, perché l'avete detto troppo forte.
Eccolo là. Vabbè, insomma, perché 5G è la keyword di questo momento? Perché è il piccolo spoiler della prossima puntata, la numero 3 di Spin-Off, che uscirà settimana prossima. Ed è un argomento che possiamo già anticipare un po'. Ma voi le state leggendo le notizie del coronavirus che viene trasmesso attraverso il 5G? Ma basta, ragazzi,
vi dico solo una cosa, che quando ascolterete la prossima puntata del nostro podcast Spin-Off, dovrete tenere la mascherina necessariamente, tappi per le orecchie e occhiali di sicurezza, perché non si sa mai che cosa può uscire dall'audio delle vostre cuffie quando si parla di 5G.
E anche un cono di carta stagnola in testa, che quello lì protegge dalle radiazioni.
Quella è la cosa migliore, ma lo davo per scontato.
No, comunque, argomento della prossima settimana, si parlerà di 5G, argomento molto molto interessante, sia per le settimane che stiamo vivendo, appunto, anche perché in previsione di quelli che saranno i modelli di smartphone in arrivo nel corso dei prossimi mesi, anzi nel corso delle prossime settimane. Vorrei anche ringraziare un utente che ci ha scritto su, ovviamente, Instagram, spinoff.podcast, la nostra pagina, che ci ha suggerito di fare una puntata dedicata ai cosiddetti leaks, che non sono un'altra cosa, cioè, erotica.
Che cos'è questa leaks? Molto leaks, molto.
Ma sono quelle cosiddette fughe di notizie che si hanno, specialmente nel mondo della tecnologia, ma in realtà un po'
dovunque.
Ogni tipo di notizia. Cioè, come quando abbiamo appena parlato di questo iPhone che esce, non esce, per adesso si hanno i leaks, si hanno le voci.
Sì, tipo Apple che lo mette sul sito e poi fa, oh cacchio, ho sbagliato, scusate. Poi lo mette in un video, ah cacchio, l'abbiamo appena licenziato.
Ma mi sa che è uscito anche sul sito dell'INPS l'iPhone nuovo.
Sì, esatto.
Quando andavi per fare la domanda dei 600 euro ti usciva la foto alla fine della procedura. Complimenti, hai vinto il leaks dell'iPhone dal SE.
Puoi riscattare o i 600 euro o l'iPhone SE nuovo.
Scommetto che ci sarebbero molti iPhone in giro.
Esatto.
Sì, sicuro. E quindi niente, se vi dovesse interessare una puntata a tema leaks, fateci sapere ovviamente come, scrivendoci nella nostra pagina Instagram, nelle recensioni delle varie piattaforme dei podcast, oppure potete direttamente contattare Bernardo a casa sua. Esatto. L'indirizzo è Corso Garibaldi 17, il CAP di Napoli non me lo ricordo, però lo trovate appunto a Napoli. Bene, io direi che dopo aver detto questa ennesima cretinata possiamo passare all'argomento della puntata, che è... qual è? Ah, ok, non me lo ricordavo più. Ho dovuto chiederlo a Google. L'argomento della puntata è ovviamente gli assistenti virtuali.
Limlom, comunicazione di servizio. Se state ascoltando questo podcast da uno smart speaker, questo è il momento di silenziare il microfono. Scoprirete tra poco il perché.
Esatto Matteo, grazie per questa comunicazione in stile Ryanair quando vi stanno per portare i biglietti della lotteria, ma sì, stavolta parliamo di assistenti virtuali, quindi Google, Alexa, Siri, adesso ho appena attivato i dispositivi di migliaia di persone.
Cioè, ti sei dimenticato già il migliore in assoluto. Vediamo se Bernardo lo sa. Ah, ok.
Sì, Bixby.
Ma scusa, no, ma quando mi parli di Bixby mi emoziono.
No, però aspettate. Qual è l'antenato di Bixby? Vediamo chi se lo ricorda.
Aspetta, io me lo ricordo. S-Voice.
Bravo, bravissimo Andrea.
S-Voice.
Ora ci mettiamo un applauso, ragazzi, perché non era semplice.
Messo tutte, grazie. Grande. Applauso dalla regia. Parliamo di assistenti virtuali. Perché abbiamo voluto fare questa puntata proprio adesso? Perché in realtà non avevamo idee per altre puntate, quindi abbiamo detto parliamo di assistenti virtuali.
Ma diciamolo, no, perché abbiamo scelto questa cosa. Perché io, preso in un atto di ira, mi sono scagliato in napoletano contro Google Assistant mentre stavamo registrando la puntata vecchia, ci è venuta l'ispirazione. Perché Google mi ha risposto in napoletano. In realtà si è preso il comando in napoletano. Quindi è impressionato un
esatto.
po' tutti.
E per l'antropologia culturale ci insegna che a un certo punto i dispositivi, così come le persone, si adattano al contesto in cui vivono, e anche il Google Home di Bernardo adesso parla e comunica in napoletano. In realtà in questa puntata vogliamo un po' raccontare alcuni aneddoti e alcune esperienze che abbiamo avuto noi in merito agli assistenti virtuali. Non vi vogliamo annoiare per 20 minuti parlando di quale sia migliore, di quale capisca di più, di quale capisca di meno, ma vogliamo un po' cercare di capire quali sono i pro, i contro di questi dispositivi e soprattutto quella che può essere la direzione che prenderanno nel corso dei prossimi anni. Perché io mi ricordo, Matteo, adesso ricordo te perché c'eri tu quel giorno, l'evento di lancio del Google Home in Italia. Ti ricordi dove eravamo?
Eravamo a Milano.
Grazie, viene anche da dire.
Però la location in particolare no, però mi ricordo che era molto bella, sì.
Era una casa molto bella, dove era divisa per stanze, e in ogni stanza potevi provare un'esperienza diversa del Google Home, quindi chiedergli ovviamente in cucina di dirti la ricetta, in bagno di ricordarti di lavarti i denti per 20 secondi in più rispetto al giorno prima, eccetera, eccetera. Quell'esperienza lì per me è stata un po' particolare, perché mi ha dato quella sensazione, wow, guarda dove stanno andando gli assistenti virtuali, adesso che ne ho uno a casa anch'io, perché quel giorno ci hanno dato un Google Home a testa, pensavo che mi sarebbe cambiata la vita. Invece in realtà da quel giorno io faccio la stessa cosa che fa Matteo con il suo Google Home, gli chiedo di mettere la musica e poi lo lascio lì andare.
Bravo, hai detto esattamente quello che avrei voluto dire io, cioè io, poi adesso voglio sentire la vostra, però io gli assistenti gli smart speaker, cioè diciamo gli assistenti integrati all'interno degli smart speaker, perché poi adesso il nostro Bernardo, che è l'esperto della situa, ci farà una spiegazione approfondita di questo dualismo tra assistente virtuale e smart speaker, che sono cose diverse. Comunque lo smart speaker io lo ascolto fondamentalmente per la musica, cioè lo sfrutto per la musica, per ascoltare la musica, ogni tanto per qualche promemoria e stop. Quindi in questa situazione faccio un po' il maligno di quello che dice, ma guardate, secondo me servono a poco, perché per me, insomma, sono ormai almeno un paio d'anni che questi assistenti, prima uno poi l'altro, vivono con me, girano con me per la casa, ma alla fine la vera utilità, insomma, il Google Home, diciamo, l'ho usato un po' di più perché ha un audio un pochetto migliore, quindi per l'ascolto della musica mi ci sono trovato bene. Adesso che il Google Home non è più con me, ho un mini Nest, però l'audio è pessimo e quindi lo uso ancora di meno.
Il Google Home se n'è andato e non ritorna più. Bernardo, qual è il comando che utilizzi di più con
ricordami di Google Home? Assolutamente, ricordami di.
Mai usato.
Io sempre,
io.
Sempre, sempre. Ma io sono una persona che si dimentica davvero di tantissime cose, quindi se devo fare, mi devo ricordare una cosa nell'arco di una mezz'oretta, io lo dico al Google Home e lui generalmente mi capisce e mi aiuta molto molto bene. Però Andrea,
hai usato una parola giusta, generalmente. Quello generalmente, è il fatto.
Sì, sì,
quello
sì,
è il fatto. Però dai, parliamo dopo di quanto siano inaffidabili. Prima dici certo, qualcosa in certo. Più.
Ma guarda, ma in realtà vedo Andrea che fugge via, non so perché.
No, scusa, mi faceva ridere Matteo che fa quello che ovviamente distrugge tutti i dispositivi sulla piazza. Cioè, tra un pochino sì, questo sì. Podcast lo troverete nell'ultima
Matteo
posizione.
Matteo distrugge.
Perché Matteo si sarà fatto nemici in tutti gli uffici stampa del mondo, non d'Italia, del mondo.
No, Google mi vuole benissimo. Io quando ho fatto la recensione del Pixel 4 XL sono stato uno dei pochi, probabilmente insieme a Bernardo, che ne ha parlato benissimo. Beh. Perché mi sono fatto persuaso, come direbbe Montalbano, che di averlo capito, insomma, di essere stato uno dei pochi di averlo capito, insieme a Bernardo ovviamente, che aveva fatto un signor pezzo. Tanti altri invece l'avevano giudicato un po' superficialmente, quindi Google, diciamo che per me è un
ci vuole bene, ci vuole bene, sì, sempre,
sì,
sempre.
Sì, sì, ma per me Google è proprio, c'ha cioè, un posticino.
Eh sì, perché effettivamente Matteo ha detto bene, così come per il Pixel 4 XL, anche con gli assistenti vocali c'è bisogno di essere un po' in sintonia, ed effettivamente ultimamente siamo tutti molto più in sintonia con questi assistenti, tant'è che ci aspettiamo una risposta da parte loro molto più precisa, molto più naturale. Quante volte in casa ci arrabbiamo con un assistente vocale? Io tantissime volte, perché mi aspetto una risposta pronta, naturale, interattiva, molto molto dinamica, perché il contesto di utilizzo è diventato familiare, li abbiamo messi nelle nostre case, è diventato, non voglio dire parte della famiglia, però parte della nostra quotidianità. E questa è una cosa che non dobbiamo assolutamente sottovalutare, perché dietro a una tecnologia del genere c'è tanto machine learning, c'è tanta intelligenza artificiale e ci sono una serie di discorsi etico-morali che riguardano, ora non voglio essere pesante in questa puntata, ma riguardano tanti argomenti della conversazione uomo-macchina. Quindi insomma, non so Andrea, tu cosa ne pensi? Come ti trovi?
Andrea, anche tu sei fidanzato con Google Home come Bernardo.
Sì, esatto, ovviamente. Soprattutto poi in questo periodo di solitudine e quarantena, l'unica persona con cui parlo è il Google Home, e che a volte mi risponde, a volte no, quindi evidentemente c'ha qualche problema anche lui, anche lei, non so, ogni tanto parla uomo, ogni tanto parla donna, comunque sia. No, io cosa penso di questi assistenti? Penso che siano degli strumenti straordinari, soprattutto perché a volte noi magari siamo abituati alla nostra bolla, però penso a tante persone che magari purtroppo non possono usare il pieno controllo del proprio corpo per fare certe cose. Con questi oggetti anche accendere la luce diventa una cosa molto più semplice, quindi per alcuni può essere uno strumento effettivamente salvavita che cambia l'esperienza di tutti i giorni. Però è anche vero che sono, secondo me, sia oggetti ancora molto indietro da un punto di vista tecnologico. Sì, ci mettono 8 microfoni, però poi fondamentalmente sembrano non capire mai niente, e allo stesso tempo questi assistenti vivono in più forme diverse. Siamo abituati ad averli nel nostro cellulare che fanno delle cose, nello smart speaker che ne fanno altre, integrati in un'app che fanno altre ancora, e questa cosa qui crea un po' di confusione. Allo stesso tempo però, come vi raccontavo l'altro giorno, quando questi assistenti fanno qualcosa fuori da quello che potrebbe essere la nostra aspettativa, sembra magia. Io vi racconto di nuovo questo aneddoto che vi ho raccontato qualche giorno fa, ma perché per me è molto indicativo di qualcosa che peraltro sa fare Google, ma non sanno fare altri assistenti, quindi volendo fare anche un rapido paragone. Una volta mi stavo recando in aeroporto per andare a prendere un volo ed è stato Google Assistant a dirmi: guarda, il tuo volo è stato cancellato. E Ryanair me l'ha detto un'ora e mezzo dopo. E questa cosa a me è stata segnante per certi versi, perché mi ha detto: guarda quando la tecnologia veramente funziona e quando ti aiuta nel quotidiano. In questo caso è stato veramente un esempio molto chiaro di magia per me, fatta con una cosa così semplice, controllare il numero di un volo. Quindi qui faccio un appello ai nostri ascoltatori. Vorrei sapere quelli che sono i vostri aneddoti positivi relativi all'esperienza di questi oggetti. Assistenti sul cellulare, Siri, Alexa a casa con i vari Echo. Quando è che questi dispositivi hanno fatto qualcosa di fuori dalle vostre aspettative e che quindi questa cosa vi ha molto sorpreso? Però è anche vero che diventano più stupidi, vero Bernardo?
Allora sì, è vero, a volte diventano più stupidi, ma questo dipende anche dalla qualità proprio del prodotto. Per esempio, oggettivamente in casa Alexa di Amazon funziona in maniera molto più rapida rispetto ai Google Home, che poi in realtà, se poi utilizzi Assistant sul cellulare, è in grado di fare cose allucinanti. In America sono molto molto più avanti, il funzionamento di Assistant in America è fantastico. Pensiamo semplicemente alla demo del 2018 al Google I.O. quando Google ha presentato Duplex, quella tecnologia di intelligenza artificiale in grado di mantenere il discorso uomo-macchina sullo stesso livello, tanto da essere praticamente impercettibile per l'uomo di distinguere la voce di Assistant. Ci hanno fatto vedere alcuni esempi come prenotazioni in un salone di bellezza in cui Assistant parlava e aveva anche delle intonazioni molto molto umane, riusciva a capire i vari problemi della conversazione, quindi dal punto di vista linguistico un lavoro incredibile. Ma sapete che anche se in Italia in realtà tutte queste funzionalità, per esempio Duplex, non c'è ancora, dovrebbe arrivare sui Pixel prima o poi, ma è più poi che prima, proprio perché l'italiano ha delle difficoltà oggettive dal punto di vista linguistico che sono un bel po' toste, fatevelo dire da me che studio anche linguistica. Io sono rimasto sorpreso perché una volta, da buon napoletano, utilizzando Assistant sullo smartphone, sono riuscito a prenotare una pizzeria senza fare la telefonata al locale, ed è stata una cosa fantastica. Io lì, quando ho detto: ehi Google, mostrami il numero di questa pizzeria, lui me l'ha data lì con un tastino, c'era prenota. Io ho cliccato, mi è arrivata una mail di conferma e ho prenotato e mi sono trovato davvero bene. Quindi è vero Andrea, io confermo quello che dici, quando funzionano ti rendi conto che sono davvero una figata.
Sì, mi piace il tuo approccio molto positivo, un po' come il mio. Infatti vedo la faccia di Matteo contrariata in questo momento, perché no. Lui ci racconta praticamente tutti i giorni di qualcuno in casa sua, non diciamo il nome della tua compagna per una questione di privacy, però che è arrivata lì a lanciare delle pietre contro il Google Home, sì, se esatto. Ho capito bene.
Sì, sì, perché il nostro Google Home ha una caratteristica, quella che ogni giorno che passa capisce sempre di meno quello che gli dici e soprattutto non ti ascolta. Cioè, quando tu gli dici: mettimi una playlist di musica jazz su Spotify, lui ti fa partire l'ultima pop of the tops Italia. Oppure gli chiedi, non so, di ricordarti una cosa e lui ti risponde che non ha capito, cosa che invece, insomma, dovrebbe aver capito. Quando gli chiedi di fare un gioco ti risponde: riposa in pace. A me è successo più di una volta e in questo, insomma, gli ho detto anche molte molte grazie. E no, allora ragazzi, io sono proprio di un altro avviso, sarò un romantico della lingua, ma sono molto contento che l'italiano sia una lingua complessa, perché non voglio assolutamente trovarmi a parlare con un freddissimo assistente, che poi può anche essere simpatico, insomma, sì, fa delle battute, fa delle cose, fa delle pause, tipo cose così che ve lo fanno sembrare umano, ma per me rimane sempre una macchina. L'unica cosa che ci salverà a noi umani è la comunicazione, ci togliete pure quella e ciao, siamo fritti. Per me quindi questi assistenti fanno bene solo una cosa: quando se ne stanno zitti.
Uelà, ragazzi,
poeta ermetico, cioè in tre parole ha detto tutto.
È incredibile, pensate che si stava riferendo ad Assistant, che tra l'altro uno dei sistemi di intelligenza artificiale più avanzati in commercio, figuratevi se parlava di Siri o di Bixby.
No, vabbè, quelle sono fuori classifica.
Esatto, vogliamo spendere un attimo una parola su Siri, perché Siri è stato tra i primi ad arrivare sugli smartphone e purtroppo è rimasto un po' fermo. Io
pensavo volessi dire stendiamo un velo pietoso, ma spendiamo una parola.
Oddio, anche potevamo, sì, effettivamente valutarla anche in questo modo. Però effettivamente io mi aspetto molto da Apple sotto questo punto di vista, perché anche Microsoft nel suo piccolo ha fatto qualcosina con Cortana, che è vero che è totalmente inutile in Windows, però...
Ce la siamo infatti dimenticata in questa puntata, non l'abbiamo mai
citata. Sì, appunto, sì, ma perché in realtà il vero scontro è tra Amazon e Google, diciamocelo chiaro e tondo.
Almeno a livello di assistenti sì, perché anche a livello di quote di mercato, basta guardare gli Echo, i Google Home e i vari HomePod.
Perché esiste l'HomePod?
Esiste con il suo X% di quota di mercato. Io non lo so, sono abbastanza positivo che queste tecnologie un giorno evolveranno, sì, e diventeranno migliori.
Secondo me siamo anche stati un po' rovinati dal bombardamento di marketing che ci è stato fatto, diciamo, un annetto e mezzo fa, in occasione del Black Friday, non l'ultimo ma il penultimo, quando di fatto è uscito il Google Home Mini, perché insomma sembrava che questa fosse la rivoluzione del secolo. Amazon ha fatto la stessa cosa con i suoi Echo, e quindi nelle case degli italiani si è arrivata una popolazione, no? Uno sciame di questi Echo Dot o Google Home Mini. E di fatto, secondo me, buona parte di questi prodotti sono lì fermi a prendere polvere.
No, a prendere dati. Non stanno prendendo polvere, stanno prendendo dati, Matteo. Cerca di essere più preciso.
No, e fanno lavorare la gente, fanno lavorare quei poveracci che poi si riascoltano tutte le conversazioni e le trascrivono per capire dove effettivamente l'assistente ha capito e dove non ha capito. Tutto questo per...
Ricordiamo, tra l'altro, informazione di servizio. Sui vostri smart speaker c'è un tastino fisico per mutare il microfono, l'abbiamo già detto prima, fatelo anche ora, soprattutto ora che state lavorando tutti da casa, se avete delle informazioni riservate, non so quali possono essere, però insomma è un consiglio, ogni tanto ci può stare, sono cose che magari uno dimentica, però mettetela lì, ogni tanto pigiate quel tastino e spegnete il microfono.
Comunque concluderei con una nota di colore. Mia mamma, Matteo, sarebbe molto d'accordo con te sul fatto che questi assistenti diventano sempre più stupidi giorno dopo giorno, poi però quando le spiego che si chiama Alexa e non Alessia, allora capisce che forse è quella la ragione per cui il suo Echo non capisce assolutamente
nulla. Ah, non si chiamava Alexia?
No, io sono Google, non Alexa. Togli questa musica infernale.
E anche questa settimana siamo giunti al termine. Abbiamo capito che Bernardo, con le sue conoscenze linguistiche, potrebbe tranquillamente scrivere una tesi
su
fatto. Google Home. O forse, ecco, esatto, l'hai già fatto. Matteo probabilmente domani riceverà una chiamata da qualche ufficio stampa misto, non diciamo nomi, chiedendo chiarimenti su quello che è stato appena detto in questa puntata, ma comunque sia vi invitiamo, dato che avete ascoltato questa, dato che siete arrivati alla fine, ad ascoltare anche la prossima, già che ci siete, esce fra circa una settimana, ora più, ora meno, parleremo di 5G. 5G, tecnologia in arrivo che vi permetterà di trasmettere dati molto velocemente e, a quanto dice qualcuno, anche trasmettere malattie. Quindi vabbè, ascoltiamo la puntata tutti insieme, anzi noi la registriamo, voi la ascoltate. Vi ricordo di seguirci su Instagram. Adesso scelgo una persona a caso fra Bernardo e Matteo. Matteo, dove ci possono seguire su Instagram?
Su spinoff.podcast, che è il nostro profilo Instagram. E approfitto di questo privilegio della parola per ricordare anche un'altra cosa importante, nel senso che Matteo, in quanto Matteo ha inaugurato insieme ad Andrea e a Bernardo questo podcast spin-off, ma Matteo, in quanto Matteo di HD Blog, che lavora per HD Blog, ha inaugurato anche un altro podcast che vi consiglio di andarvi ad ascoltare, che si chiama Intervallo, che è molto molto simpatico, dura poco, una ventina di minuti che scorrono velocemente, con Andrea Nepori e tanti tanti ospiti. Sono già uscite alcune cose, quindi andatevelo a cercare su tutte le piattaforme, dove tra l'altro arriveremo anche noi, si spera, no? In questa, nel momento in cui ascolterete questa puntata, spero che possiate...
Speriamo di essere anche su Apple Podcast e Google Podcast, ecco. Siamo in attesa.
Diciamo che dopo questa, speriamo che non ascoltino prima questa puntata, altrimenti probabilmente non ci entreremo mai. Se abbiamo fatto i calcoli, in teoria loro dovrebbero essere fregati, quindi ci accetteranno e poi usciremo con questa puntata e ciao.
E vabbè, visto che siamo in tema di spam, perché questa puntata abbiamo spammato tantissimo Instagram e podcast vari... Tra l'altro saluto Andrea Nepori, che so che ci segue, è un grandissimo fan. Ciao Andrea, come stai? Io volevo fare una notifica perché probabilmente quando uscirà questo podcast su tutto Android uscirà un editoriale molto carino mio che sto scrivendo in questi giorni con la consulenza di Michael per quanto riguarda il ban di Huawei, com'è che ci siamo ritrovati così legati ai servizi di Google e se ci tolgono il Play Store praticamente andiamo in panico. Quindi spam concluso, io vi ricordo che potete di nuovo seguirci su Instagram perché uno spam in più non manca mai e nulla Andrea, dai, concludi alla grande come tu sai fare, tu figlio di Palumbo puoi chiudere alla grande.
Io figlio di Dio devo sfatare poi questo mito di
allora
di
già
Palombo.
Riccardo
un giorno Palombo
già
mi
Riccardo
causa,
sarebbe riuscito a tirare fuori qualche perla in questo momento, almeno come minimo ci devi consigliare un paio di libri e almeno un paio di citazioni, forza,
di Proust o di Nietzsche probabilmente. No, scherzi a parte, risalutiamo il buon Riccardo Palombo, andatevi a scoprire il suo progetto del recupero di computer. Matteo, il tuo computer puoi anche darlo via a Palombo, che sicuramente troverà un uso più utile di quello che fai tu, mi spiace dirlo ma è così, e noi ci sentiamo la prossima settimana.
Oh yes, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.